strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. È record di vetture rubate e non ritrovate, lo dice il dossier di Logec Italia sui furti d'auto, che conferma anche le aree più a rischio, con l'84% dei furti che si concentra in 5 regioni: Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. Ma la principale novità è offerta da un altro dato: scende per la prima volta al 36% il tasso di recupero delle auto rubate. Solo una su tre, infatti, viene ritrovata. Attenzione ai modelli preferiti dai ladri: Panda 500 e Lancia Y. L'usato come antidoto alla crisi è quello che sostiene Subito.it, la piattaforma di compravendita attiva anche nell'automotive, sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio Second Hand Economy 2019. La compravendita di veicoli usati in Italia ha generato un volume di affari pari a circa 12 miliardi di euro nel 2019, ovvero quasi il 50% del valore totale stimato dell'economia nazionale dell'usato. Crescono i canali digitali: il 42% di chi ha comprato veicoli usati nel 2019 ha dichiarato infatti di averlo fatto online. E io vi ricordo che sabato prossimo 5 settembre avremo tra l'altro un approfondimento speciale su questo mercato, il mercato dell'usato. Cercheremo di capire in compagnia dei nostri ospiti quali sono le reali opportunità offerte ai consumatori. Infrastrutture per l'elettrico. Il Comune di Parma, in collaborazione con B-Charge, ha presentato un piano per la creazione di una rete di ricarica per auto elettriche. Saranno 50 le stazioni per 100 punti di ricarica, comprese 9 fast charge a 100 kW. Le colonnine saranno installate entro 3 mesi e diventeranno operative non appena sarà assicurata la fornitura elettrica già concordata con il distributore. E cambiamo argomento, parliamo sempre di mobilità, perché questo è un settore che ha bisogno sicuramente di innovazione sotto molti punti di vista, sia che si parli di trasporto delle merci, sia che si parli di trasporto di passeggeri e di innovazione. In questo settore parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Gabriele Ferrieri, Managing Director di iCarry, ma soprattutto Presidente di ANGI, che è l'Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, fra un po' parleremo dell'innovazione nel tema dell'ultimo miglio, quindi la logistica della distribuzione urbana, un tema che è esploso in questi ultimi mesi con l'esplosione dell'e-commerce causata dal lockdown e che ha bisogno in qualche modo di essere disciplinato, perché tutti noi abbiamo sotto gli occhi i corrieri che in qualche modo hanno invaso pacificamente, ovviamente, le nostre strade e che hanno bisogno di spazi per i loro movimenti e per portare le nostre merci. Però io volevo prima parlare dell'attività dell'ANGI, perché l'ANGI si è resa protagonista di una serie di proposte all'interno delle varie amministrazioni comunali, quella di Milano, quella di Roma se non sbaglio, proprio per quanto riguarda l'innovazione da portare nella mobilità. Cominciamo con quella dei passeggeri, quindi il TPL. Quali sono le vostre idee?
Allora, in particolar modo in questa situazione di emergenza sanitaria, con grande forza e rapidità bisogna promuovere tutte quelle che sono le innovazioni per rilanciare tutto quello che è il comparto economico e industriale italiano, e in modo particolare sul tema della mobilità sostenibile l'associazione, rivolgendosi ai principali interlocutori del mondo politico istituzionale e anche nei casi particolari della regione Lazio e della regione Lombardia, rispettivamente nei capoluoghi di Roma e Milano, abbiamo dato uno sguardo verso quello che è il tema del futuro della mobilità, in modo particolare legata alla fase 3, quindi dopo l'emergenza sanitaria. L'ANGI ha presentato una serie di proposte che puntano a una vera e propria azione legata alla transizione verso veicoli a zero emissioni, con l'obiettivo di poter integrare diverse tipologie di mezzi e soprattutto poter andare con le nuove tecnologie legate anche ai big data a ottimizzare quello che è il flusso del traffico passeggeri, in modo da poter garantire una soluzione in piena continuità legata a tutto quello che è il trasporto e la soluzione intermodale all'interno sia dell'area della TPL, ma anche a quelle che sono le soluzioni innovative legate alla nuova micromobilità, dal car sharing a quello dei monopattini elettrici, e anche a quelle che sono le installazioni delle colonnine di ricarica per i mezzi elettrici all'interno delle metropoli, per rendere gli spostamenti sempre più smart, ottimizzare quelle che sono le emissioni della CO2 e soprattutto fornire delle soluzioni innovative anche agli operatori che promuovono le attività di approvvigionamento di beni e merci all'interno delle città, ma anche per tutti quelli che sono coloro che vivono poi la metropoli giornalmente e che hanno necessità di ottimizzare tutti quelli che sono i loro movimenti, che
i loro spostamenti,
andare a casa, a scuola,
certo,
al lavoro.
Ovviamente, quindi si tratta di far dialogare, se non ho capito bene, tutti questi vari sistemi, lei ne ha citati alcuni, quindi dai monopattini elettrici al car sharing, alla mobilità legata al trasporto pubblico, le auto credo che rientrino in tutto questo meccanismo, insomma far dialogare questo complesso sistema in modo da ottimizzare i flussi di traffico, ma utilizzando quale tipo di tecnologia?
Allora, in particolar modo quelle che noi abbiamo presentato sono le tecnologie legate innanzitutto ad algoritmi di routing che, integrati all'interno anche di piattaforme proprietarie che possono essere promosse dalla stessa pubblica amministrazione, i casi per esempio tra la città di Milano ma anche quello di Roma con l'amministrazione Raggi, sono sicuramente uno sguardo verso una tecnologia che punta ad innovare, sia attraverso piattaforme che controllano tutta l'attività anche del traffico all'interno delle aree cittadine, come quello della soluzione di Google, ma anche tutte quelle che sono le attività legate al controllo e al tracciamento degli spostamenti all'interno delle città, in modo particolare il caso della logistica urbana, in modo tale da poter ottimizzare quello che sia il tracking, ma anche soluzioni legate a poter far risparmiare tempo e denaro per evitare inutili trasbordi, in modo tale che ci possa anche essere un impatto in termini di traffico positivo all'interno delle città, soprattutto non andando ad inficiare quello che è il servizio del trasporto pubblico locale, che in questo momento con la fase di emergenza rischia davvero di poter avere un rallentamento e difficoltà, specialmente in aree diciamo non moderne e funzionali come quella di Milano. Cito per esempio il caso di Roma, che sul tema dei mezzi pubblici ha sempre avuto purtroppo una difficoltà nel, certo, essere al passo sull'innovazione.
Ecco, a proposito di mezzi pubblici, si sono susseguiti nel tempo i protocolli per utilizzare questi mezzi pubblici, poi sono subentrate le regioni, adesso sembra che si vada verso una sostanziale liberalizzazione, cioè una sorta di ritorno al passato per quanto riguarda le capacità di carico che prima invece erano state pesantemente ridotte, però tutti temono che in qualche modo il trasporto pubblico locale venga penalizzato da questa situazione, perché la gente ovviamente ha paura di salire a bordo di una metropolitana piuttosto che di un autobus. Come fare per superare questa impasse?
Innanzitutto io penso che siano state fatte importanti azioni nell'andare a seguire quelli che sono i protocolli di sicurezza del Ministero della Salute per cercare di promuovere tutte quelle buone pratiche per cercare di limitare la diffusione chiaramente del contagio. Per esempio uno dei dati che ho avuto il modo di vedere è che una delle situazioni ancora oggi che favoriscono il contagio sono proprio quello del trasporto a lungo raggio, ad esempio con i treni nelle aree dell'alta velocità, proprio per il fatto che non si riesce a portare avanti un processo di sanificazione efficace, ma così come anche all'interno del trasporto pubblico. Io credo che su questo ci debba essere innanzitutto da un lato, quindi dall'utilizzatore, dal cittadino, la massima flessibilità nel poter seguire quelle che sono le indicazioni, ma allo stesso tempo un'attività di rafforzamento di tutto quello che è il processo di sanificazione per tutto quello che è il trasporto pubblico. Se ci dovessero essere delle soluzioni private che possano integrarsi a quelle pubbliche, io credo che ci possa essere una sinergia in modo tale che si possa mantenere a livello di controllo e di cabina di regia sicuramente il ruolo da parte del decisore sia regionale che comunale, però ci sono stati delle azioni sia in termini di tecnologia che di mezzi utilizzati da parte del privato che in altre città europee hanno funzionato molto bene e che si sono unite anche a quelli di esempi come quello della città di Firenze.
Ecco, ad esempio quali sono questi esempi che arrivano dall'Europa che potremmo in qualche modo importare?
Ma io in particolar modo ho avuto il piacere di andare direttamente a Parigi poco prima del lockdown, in un'analisi che ho fatto come presidente dell'associazione grazie alla nostra branch di Parigi, ad esempio qui sono state delle belle sinergie di aziende pubblico-private che hanno potuto sperimentare tutta quella che è un'attività sia legata alla blockchain che all'interno anche dei big data per promuovere tutto quello che era l'ottimizzazione del trasporto pubblico locale, anche per coloro che per esempio gli piace viaggiare con le biciclette o con i monopattini all'interno delle grandi metropoli e per tutte le famiglie che vogliono anche poter utilizzare i mezzi pubblici e non soltanto il proprio mezzo privato, e penso che questo dialogo possa essere molto propositivo anche per promuovere nuova imprenditoria all'interno di questo settore in così grande espansione.
Noi abbiamo parlato anche di trasporto delle merci, abbiamo parlato di logistica dell'ultimo miglio, è un mondo che molto spesso i consumatori non conoscono, ma è quello che ci garantisce poi l'approvvigionamento all'interno dei negozi o la consegna a casa dei pacchi che ordiniamo su internet, e su questo lei segue un progetto iCarry specifico. Di che cosa si tratta?
iCarry è la prima piattaforma di home delivery che abilita tutto il mondo retail e-commerce per la consegna di beni e merci per l'ultimo miglio. Come abbiamo visto, alcuni casi, in modo particolare chiaramente quello di Amazon, ma tutto il mondo e-commerce, anche con la situazione legata al lockdown, è cresciuta con percentuali a doppia cifra, così come in tutto il resto del mondo. Pertanto tutti i grandi player si stanno aprendo al mondo del digitale e chiaramente, spinti anche dalla preeminenza sul mercato di Amazon, cercano delle soluzioni innovative per poter offrire la vendita dei loro prodotti online, abilitando anche quello che è il servizio dell'ultimo miglio. Ed è qui che entra in gioco sostanzialmente la soluzione di iCarry, che è una impresa innovativa in fase di scale up finanziata dalla famiglia Marzotto e oggi presente su tutto il territorio nazionale con importanti accordi con tutto il mondo della grande distribuzione, con l'obiettivo di poter da un lato rispondere all'esigenza di tutto quello che è il mondo retail e e-commerce anche per le piccole PMI e quindi favorendo anche quindi i piccoli esercenti nelle aree diciamo non propriamente dei grandi capoluoghi cittadini e soprattutto andandosi a differenziare in tutti i settori merceologici.
Ecco, ma quali sono i principi innovatori di questa piattaforma rispetto ad una distribuzione tradizionale dell'ultimo miglio?
Il tutto sta nell'infrastruttura IT dedicata, in quanto la società si è specializzata nella parte informatica, nell'andare a portare una soluzione nuova all'interno del panorama che, integrandosi nella parte back-end dei sistemi delle piattaforme e-commerce che noi abbiamo abilitato, nel poter creare un processo di certificazione di qualità per tutto quello che è il servizio della delivery, con un controllo della filiera logistica a 360 gradi, permettendo di poter avere un'analisi in tempo reale con piattaforma nativa sia per quanto riguarda i mezzi che per il personale, sia per quanto riguarda il tracciamento delle merci che sulla consegna direttamente a casa del cliente. Questo permettiamo di poter ottimizzare i tempi risparmiando principalmente quelli che sono i costi, specializzandosi chiaramente con un servizio dinamico anche a 30 minuti della chiamata in tutte le aree dell'hinterland cittadino. E tra l'altro numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti, tra cui il premio speciale Unirete promosso da Confindustria come migliore idea di impresa, che è stato vinto alcuni anni fa da parte dei capofila di questo interessante progetto.
Insomma, innovazione applicata al mondo dei trasporti, sia dei passeggeri, sia, come abbiamo visto nell'ultima parte, delle merci, un'innovazione fondamentale e importante per l'evoluzione futura di questo settore. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Gabriele Ferrieri, Managing Director iCarry, presidente di ANGI, l'Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori. Ci risentiamo con la seconda parte di Strade e Motori tra pochi minuti. Restate con noi.
Giro di Monte è nato nel 1961, quindi si può considerare una delle corse in montagna o sky race che dir si voglia più antiche.
Oggi se tu vai a Premana per il Giro di Monte non c'è un abitante di Premana che non sappia cosa sta succedendo.
L'atletica stessa ha dovuto, attraverso gare come Giro di Monte, cominciare a fare i conti con il mondo del trail running che prima veniva un pochino snobbato.
Sono partito a testa bassa e ho subito staccato Kilian, raggiungendo fino a 3 minuti e 20 di vantaggio sulla salita della Reccia.
Due volte abbiamo gareggiato insieme con Marco De Castri e credo che abbiamo fatto delle battaglie.
Spesso si dice Premana e Premana perché si vive un'atmosfera, un ambiente, una passione per la corsa in montagna che non hanno uguali.
E sono queste alcune delle voci che ci accompagneranno domenica prossima con l'ultima puntata del nostro viaggio a Agostano alla scoperta di alcune delle gare su strada e non solo, gare più famose e antiche d'Italia, un programma che correrà tra corse in montagna, storia, storie e personaggi.
Personal Best, corse e ricorse, di Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 6.30 e alle 15.30 su Radio 24. Strade e motori.
La bella ciudad de Barcelona es uno de los centros industriales más importantes de nuestro país. Y por ello, entre otras razones, fue elegida por la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anónima, para edificar en ella su factoría en el año 1950, poco después de su constitución en mayo de aquel mismo año.
Indispensabile per l'economia spagnola, nel corso degli anni ha subito trasformazioni ed evoluzioni profonde, ritagliandosi uno spazio sempre più importante nel gruppo Volkswagen di cui oggi fa parte. A 70 anni dalla sua nascita, riviviamo la storia di Seat.
Se unen piso, costados y techo formando la carrocería portante, que una vez soldada se trasladará a su línea de montaje.
Nome completo, Società Spagnola di Automobili da Turismo, data di fondazione 9 maggio 1950. Quartier generale lo storico stabilimento di Zona Franca, nel pressi di Barcellona, attivo dal 1953, fucina di più di 60 modelli del brand, alcuni veri e propri bestseller. Dopo la prima produzione, quella della 1400, nel 1957 fu la volta della mitica 600, costruita su licenza Fiat. Fu una svolta storica perché la City Car, dalle linee inconfondibili, segnò l'inizio della motorizzazione di massa in Spagna e compì la missione di Seat, rendere democratica la mobilità. E facciamo un salto avanti dal passato, arriviamo all'aprile del 1984, quando uscì dalle catene di montaggio il primo modello nato autonomamente da Seat, che in quegli anni si trasformava nel marchio usato dal gruppo Volkswagen per rivolgersi ai più giovani e ai più sportivi. Come ci racconta Pierantonio Vianello, direttore di Seat Italia.
La prima Ibiza fu una grande svolta per la marca Seat, perché diffuse un'immagine completamente nuova della marca e tra l'altro poi con contenuti tecnologici unici, perché ricordiamo che la vettura fu disegnata da Giorgetto Giugiaro, fu industrializzata da Karmann e il motore fu studiato da Porsche, quindi si portò un'auto comunque sempre molto economica, quindi mantenendo il tema della democratizzazione della mobilità, però con dei connotati di sportività e di abitabilità unici nel panorama delle vetture compatte.
In questo clima di particolare fermento vide la luce Seat Ibiza, design italiano, ingegneria tedesca e spirito spagnolo, destinata con le sue quattro generazioni a fare la storia del brand.
Una nuova auto sta per arrivare in Italia. È sicura e affidabile come una tedesca, ma non è nata in Germania. È elegante e raffinata come un'italiana, ma non è nata in Italia. Già, perché questa nuova auto che unisce il meglio d'Europa è nata in Spagna, alla Seat. È la Seat Ibiza, l'eccezionale, anche con motore diesel da 11 milioni 170 mila lire chiavi in mano. Seat Ibiza. Tecnologie senza frontiere.
Gli anni 80, anni cruciali, nasce la divisione sportiva del brand Seat Sport, che oggi si esprime nelle sue linee affilate e nelle sue altissime prestazioni attraverso il nuovo marchio Cupra. Allora, allo scadere del sodalizio con Fiat, la Fura e la sua cugina sportiva Fura Crono diventarono lo stimolo per organizzare la competizione sportiva Copa Fura. Seat è ormai una stella della costellazione Volkswagen, pensata per il pubblico più giovane, impostazione questa che inaugura anche un nuovo corso del design, specie grazie all'apporto di designer italiani Giorgetto Giugiaro, Walter De Silva o, in questi ultimi anni, Francesca Sangalli, la designer italiana per colori e materiali nel team Seat.
Seat è un'azienda formata da due marchi distinti, due marchi all'interno della sua stessa struttura, che sono Seat e Cupra. Il Color and Trim, di cui poi io mi occupo all'interno di Seat, per questi due marchi gioca un ruolo fondamentale per rafforzarne l'identità e anche la differenziazione. Contribuisce in modo forte alla definizione del DNA dei due marchi. Sono infatti i colori, i materiali, poi i trattamenti con i loro specifici codici di design ad enfatizzare il carattere e la vocazione delle auto sia di Seat che di Cupra. Nello specifico, Seat è il brand created in Barcelona, no? Questo è un po' il motto, è il motto che rappresenta interamente il mood legato a questa definizione, e infatti Seat ha un'identità ottimista, easygoing, giovane, trasversale. I materiali che disegniamo, quindi che progettiamo, e anche i colori, i trattamenti, riflettono un po' questo spirito, quindi sono caldi, vibranti, con contrasti, come le strade, la vita anche di Barcellona, no? Diciamo che si va in Casa Fea, che si trova appunto, è la testimonianza di questo legame del marchio con la fantastica città che poi è Barcellona, si può vedere anche la Seat Leon, si può vedere la Seat Leon nella sua versione FR con il suo colore Desire Red fiammante, e quindi si può vedere anche la testimonianza di queste due identità, di questi due marchi. Si trova anche la Cupra Formentor. Cupra, con le sue origini nel mondo racing e motorsport, ha l'ambizione di proporre un volto alternativo all'auto sportiva, di fatto. Una visione di sportività progressista, se la posso definire così. Il design ha un carattere atletico, sicuro di sé, però non aggressivo, anche un po' anticonformista. E in termini di codici estetici di design, questo si traduce in forme sculturali, un approccio altamente espressivo, caratterizzato da colori anche densi e profondi, superfici con strutture grafiche definite, materiali performanti e leggeri, e poi vabbè, i dettagli in rame, no? Il rame, il copper, questo colore che è proprio un materiale identificativo di Cupra. Tutti questi elementi rendono, se vogliamo, il design di una Cupra molto riconoscibile, pertanto ha un aspetto in sé di sportività raffinata.
Negli anni 90 arriva per Seat una nuova casa, lo stabilimento di Martorell, inaugurato da Re Juan Carlos in persona, dove viene prodotta la seconda generazione di Ibiza. Primo investitore industriale in ricerca e sviluppo del paese, Seat detiene da sola l'1% del PIL spagnolo e si distingue sempre di più per l'elaborazione di nuove tecnologie. Nel 2018 ha lanciato il suo brand sportivo, Cupra, e nella Ginevra virtuale del 2020 ha presentato la sua prima 100% elettrica, Elborn, pronta a diventare di serie entro l'anno, come ci racconta ancora Pierantonio Vianello.
Sì, qui hai citato diverse cose, diversi avvenimenti che segnano il futuro, in questo caso, della nostra marca. E la creazione di un nuovo marchio, quindi all'interno della galassia del gruppo Volkswagen, si è creato un nuovo marchio Cupra, quindi che non è più una versione o un modello della gamma, ma avrà una serie di modelli dedicati. Il primo tra tutti lo stiamo per lanciare in questi giorni, che è Cupra Formentor, che è il primo modello nativo Cupra e che manterrà il marchio rispetto magari ad altri modelli. L'elettrificazione sarà parte dello sviluppo del marchio Cupra. Cupra Formentor sarà ibrido plug-in. Lanciamo poi, sempre nello stesso periodo, anche la prima Cupra Leon ibrido plug-in, e poi il prossimo anno sarà l'anno della Cupra Elborn, quindi questa prima vettura completamente elettrica del marchio Cupra. E avete poi ammirato negli ultimi saloni anche quella che per noi diventa l'immagine, il simbolo di Cupra, che è la Cupra Tavascan, che aprirà quindi tutte le nuove frontiere tecnologiche di questo marchio.
Ecco, in 70 anni di storia Seat ha dimostrato una fortissima capacità di evoluzione, di affrontare le sfide. Adesso ce n'è una fondamentale, importante, quella della ripresa del mercato dopo la profonda crisi causata dal Covid-19. Come intendete affrontare questa sfida?
Allora, noi la affrontiamo con tre obiettivi principali: continuare lo sviluppo tecnologico della nostra marca e garantire una connettività sempre più avanzata. Ricordiamoci che stiamo per introdurre in molte nazioni la tecnologia del 5G, per cui la connettività diventerà un fattore fondamentale anche per la mobilità e la mobilità sostenibile. L'elettrificazione va verso questo tipo di obiettivo, quindi garantire una mobilità che salvaguardi l'ambiente. Questo lo facciamo non solo con le automobili, ma anche con gli stabilimenti. Prima citavi lo stabilimento di Martorell, e il nostro obiettivo è quello di arrivare al 2030 con uno stabilimento con un'impronta di carbonio pari a zero, e stiamo già sviluppando diverse tecnologie che ci portano ad essere all'avanguardia anche sul tema della produttività, e quindi non solo della mobilità sostenibile. Lo facciamo poi studiando anche l'urbanizzazione delle città, Per cui un'altra cosa molto importante di Seat, che è un'azienda che punta ai giovani, non solo nel target dei clienti, ma anche sta assumendo e assume personale molto giovane e tra l'altro poi spesso anche che non viene all'automotive per studiare poi tutte quelle nuove tecnologie che garantiranno la vita all'interno delle nostre città.